Scala in tavola di Nicoletta Carbone.
Siamo come il sole a mezzogiorno, baby. Senza più nessuna ombra intorno, baby.
Mezzogiorno è mezzogiorno, ma care amiche e cari amici, sarà un mezzogiorno di fuoco, perché si sfidano a singolar tenzone la pasta e il riso. Intanto saluto la dottoressa Lucia Bacciottini, biologa nutrizionista specialista in scienze dell'alimentazione. Buongiorno dottoressa, bentornata.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Nicoletta.
E in questo mezzogiorno è con noi il dottor Stefano Erzegovesi, direttore del Centro Disturbi Alimentari dell'Ospedale San Raffaele di Milano, detto anche il nostro medicuoco quasi cuoco. Dottor Erzegovesi, bentornato.
Grazie, presente, pronto per i fuochi.
Allora, prima di iniziare la sfida, una premessa ed obbligo: non ci sarà vincitore. Perché? Perché sia la pasta che il riso sono alimenti sani, gustosi, che fanno parte della nostra tradizione, si inseriscono in una dieta varia ed equilibrata, che come quella che da sempre qui alla Bufala proponiamo, che è la nostra dieta mediterranea, che vanta il placet della ricerca come regime alimentare più salutare, capace di svolgere un ruolo protettivo anche nei confronti di molte malattie. Insomma, uno stile alimentare che ci fa bene, ci fa stare bene con gusto. Quindi, dottoressa Bacciottini, dottor Erzegovesi, scambiatevi una stretta di mano. Partiamo da lei, dottoressa Bacciottini.
Ecco, dunque, io sono qui per presentare il riso, che è veramente il più antico dei cereali consumati dall'uomo, ed è il cereale più consumato in tutto il pianeta, quindi devo dire che gode di una notorietà gastronomica e anche di una nobiltà nella coltivazione, perché viene veramente coltivato in tutte le parti del mondo, da est ad ovest. È arrivato in Italia non prestissimo, intorno al 1500, ma poi l'Italia è diventata una delle nazioni più importanti per la produzione del riso.
Perché sappiamo fare le cose per bene. Dottoressa Bacciottini, quindi, si è presa il riso, dottor Erzegovesi, medicuoco quasi cuoco, tocca la pasta.
Io volentieri, più che volentieri, mi prendo la pasta.
Anche perché lei ha origini un po' napoletane.
Ma esatto, poi come dire, il mio mezzo sangue napoletano già me la fa sentire amica. Ricordiamo sempre che la pasta non nasce in Italia, nel senso che il modo di lavorare le semole per creare pasta è una cosa che nasce nell'Oriente, nell'Estremo Oriente. Nella tradizione mediterranea la pasta ha trovato il suo ambiente migliore, sia per la qualità delle farine, cioè dei grani duri originariamente coltivati in Italia, sia probabilmente per la qualità dell'acqua, ma soprattutto per la qualità, insomma, possiamo dirlo con orgoglio patriottico,
sì,
c'è da avere a che fare con manifattura e con un pensiero che è un pensiero di qualità nella preparazione, di finezza nella preparazione. Sicuramente gli italiani, non si può dire nulla, sono i numeri uno al mondo, quindi orgogliosamente mi prendo la pasta.
Allora, procediamo e partiamo dalla carta d'identità. Dottoressa Bacciottini, apriamo la carta d'identità del riso. Segno particolare?
Allora, altissima digeribilità, quindi lui si prende proprio questa caratteristica. È un cibo, è un cereale che viene veramente facilmente digerito e facilmente assorbito, e può essere consumato veramente in maniera trasversale in tutte le fasce di età, dalla prima infanzia fino alla maturità, ed è veramente molto versatile per quanto riguarda le preparazioni, perché si possono fare preparazioni dolci, pensiamo alla torta di riso, i budini di riso o il riso al cucchiaio anche per la prima colazione, e poi diventa invece un piatto di portata importante per il pranzo, per la cena. Poi nella sua carta d'identità dobbiamo ricordare che è un cereale senza glutine e quindi può essere utilizzato da tutti, compresi anche gli intolleranti, e diventa un punto anche di aggregazione, di risoluzione di cene quando si vogliono mettere a tavola persone che magari possono avere anche dei problemi nei confronti dell'intolleranza del glutine. E poi nella carta d'identità aggiungerei che è un cibo ideale per gli atleti oppure per chi pratica attività fisica anche in maniera amatoriale, perché data la sua facile digeribilità e rapido assorbimento diventa una benzina veramente leggera, comoda e utile per le attività fisiche.
Dottor Zogovesi, passo a lei per sbirciare la carta d'identità della pasta. Abbiamo letto quella del riso, digeribile, versatile, senza glutine. Che cosa leggiamo nella carta d'identità della pasta? Dove cade l'occhio?
Ecco, prima cosa, ma mi ricollego a quanto dicevamo poco fa circa gli sportivi. Faccio mia una frase che mi raccontava Sauro, che è un mio amico chef, che diceva: il riso è l'alimento del karateka, cioè il riso è un alimento che ha a che fare con un'energia più fine, la pasta, che è il frumento che nasce dal farro, quindi comunque un'altra categoria di cereale, invece è l'alimento del centurione, quindi un alimento che ha più a che fare con una disponibilità energetica ampia e durevole. Ecco, in quest'ottica la carta d'identità della pasta significa fondamentalmente la carta d'identità del grano duro. Cos'è la differenza sostanziale rispetto al riso? Sicuramente una concentrazione proteica più alta, il riso mediamente viaggia sull'8% di proteine, la pasta viaggia dal 12 fino al 14% di proteine, quindi consideriamola a tutti gli effetti un alimento plastico, quindi anche costruttivo, e quindi un alimento di forza e di resistenza. Certo, rispetto al riso, è un alimento un po' più difficile da digerire, nel senso che è un alimento che ha una struttura proteica meno facilmente assimilabile, ma contemporaneamente è un alimento che nel momento in cui lo digeriamo bene, e ricordiamoci che l'intolleranza al glutine e la celiachia sono sicuramente un problema emergente in questo momento, ma la maggioranza della popolazione può tranquillamente mangiare la pasta come appunto un alimento che in termini di livello energetico e di concentrazione proteica ci può dare quella spinta in più rispetto a quello che può essere il riso.
Ci dà una spinta in più, dottor Arzegovesi, e passo al secondo punto. Un bel piatto di pasta, che cosa rappresenta? Non solo il piacere di gustare uno dei piatti della nostra tradizione, ma dal punto di vista nutrizionale, che cosa mi dà?
Ecco, la pasta, dicevamo, consideriamo questa alta percentuale proteica, ma consideriamo che è comunque una percentuale proteica non equilibrata, e quindi è una percentuale proteica che manca di alcuni aminoacidi essenziali, e questo vuol dire che la pasta per sua natura è giusto che sia
accompagnata, ecco, ma
accompagniamola sempre.
Accompagniamola, mi piace. A proposito di accompagnare, restate con noi perché continuiamo la nostra sfida tra pasta e riso, un bel piatto di pasta perché, alla dottoressa Bacciottini subito dopo la pausa chiederemo: ma un bel piattino o piattone di riso, che cosa mi aggiunge, cosa aggiunge alla mia giornata? A tra poco.
La bufala in tavola.
Riso bianco, riso rosso, una magia non posso. Riso bianco, riso nero, oggi sono più sincero. Riso bianco, riso azzurro.
Butto la pasta o ci facciamo un risotto? Pasta e riso si sfidano a singolar tenzone. Con noi la dottoressa Bacciottini, che ci racconta tutto e di più del riso, e il nostro medicuoco quasi cuoco, il dottor Arzegovesi, che prende le difese, se vogliamo così dire, anzi ci racconta le meraviglie della pasta. Dottoressa Bacciottini, torno a lei. Ma un bel piatto di riso, o dovrei dire forse di risotto, che cosa mi dà?
Un buon piatto di riso, un risotto, soprattutto adesso che siamo nella stagione invernale, dà veramente un senso di conforto, perché è veramente palatabile, gustoso, appetitoso, confortevole, e da un punto di vista nutrizionale fornisce un pacchetto di calorie dedicate alla parte energetica delle nostre funzioni metaboliche. Poi naturalmente se viene cucinato unendo anche delle verdure oppure anche delle proteine all'interno del risotto, possiamo trasformare questo cibo in un pasto veramente completo e abbatterne anche un po' l'indice glicemico, che forse è il punto, il tallone d'Achille del riso raffinato, perché il riso raffinato negli ultimi anni, dove si è posta molto l'attenzione alle diete metaboliche, quindi non solo alle diete dedicate all'apparato digerente, alla digeribilità degli alimenti, ma piuttosto diciamo all'aspetto poi del bilanciamento delle masse magre e delle masse grasse, allora questo indice glicemico del riso, che è un po' più alto rispetto a quello della pasta, può ben essere controbilanciato dalla presenza di altri ingredienti all'interno del risotto, e quindi le verdure dell'inverno oppure anche un ragù di carne leggero o anche delle proteine vegetali. Ricordiamoci i risotti della tradizione.
Certo.
Sì, con i legumi, o un riso in un passato di legumi tipo dei fagioli borlotti o i ceci o le fave al sud. Quindi abbiamo la possibilità di creare un bilanciamento che completa anche l'apporto degli aminoacidi essenziali e quindi fornisce una carica proteica sufficiente a soddisfare il fabbisogno proteico di quel pasto.
Quindi, come diceva il dottor Arzegovesi, per la pasta anche per il riso meglio accompagnati. Dottor Arzegovesi, ma lei cosa controbatte?
Beh, diciamo che il profilo aromatico della pasta, lasciatemelo dire, si presta meravigliosamente, sicuramente molto più del riso, ad accoppiarsi con le verdure. Pensiamo a una cima di rapa, pensiamo a un pesto di peperoni, pensiamo a una salsa di pomodoro. La pasta, proprio perché il frumento lascia questa maggiore rotondità da un punto di vista del gusto al palato, è un accoppiamento stupendo. Noi alla Bufala in Tavola promuoviamo: non mangiate la pasta con le verdure, mangiate le verdure
con la pasta.
E quindi vuol dire invertite i fattori e quindi abbondate con le verdure, e questo anche da un punto di vista del piacere del palato è il massimo.
Allora, alla Bufala in Tavola naturalmente parliamo di bufale. E dottoressa Baciottini, ci sono tante bufale, ogni prodotto ha le sue. E sul riso ci sono diverse bufale, leggende metropolitane, che possono in qualche modo scalfire la sua notorietà.
Allora, c'è una bufala sul riso che voglio proprio smascherare, ci tengo molto, perché così diciamo una verità. Tante persone pensano, proprio in virtù dell'alta digeribilità del riso, che sia un cibo ideale per un pasto serale. Allora, come dicevo precedentemente, dobbiamo fare una distinzione tra le diete, diciamo, dell'apparato digerente e le diete metaboliche. È vero che il riso...
Diete metaboliche intendiamo?
Diete metaboliche intendiamo diete che mirano proprio la loro efficacia sull'equilibrio della glicemia e conseguentemente sull'equilibrio poi della massa grassa rispetto alla massa magra.
Quindi un po' quelle che noi seguiamo per buttare un po' giù la pancetta, però è molto raffinata, dottoressa Baciottini. Così noi, se la dieta, no, sto seguendo una dieta metabolica. Così è più bello. Allora, ok, abbiamo capito. Quindi
diciamo, il riso si porta dietro questa virtù di protagonista delle diete dell'apparato digerente, cioè lo sappiamo tutti, non sto bene, mal di stomaco, il classico disturbo intestinale, si fa un piatto di risino in bianco. E questo va bene, però sulle diete metaboliche, che oggi invece sono sotto la grande attenzione di tutta la popolazione, vuoi per stare in forma, ma vuoi anche per la protezione cardiovascolare, per la protezione metabolica, pensiamo al diabete, eccetera, così in questo caso il piattino di riso da solo non è affatto indicato, proprio perché la sua digeribilità e il suo rapidissimo assorbimento si porta dietro anche un picco glicemico abbastanza alto. Quindi dov'è la soluzione? Si può mangiare, ma in porzione piccola e abbinato, e qui rubo veramente l'espressione bellissima del mio collega, ecco, ha tante verdure, quindi non riso con verdure, ma verdure con riso.
Possiamo anche suggerire la versione integrale, come tutti?
Assolutamente, la versione integrale, che richiede un tempo di cottura più lungo, ma ha un indice glicemico più basso, perché conserva la parte della fibra, ecco, contenuta nella parte esterna del chicco. Oppure ricordiamo che esistono anche dei risi, il famoso riso basmati, che ha una componente di amido a più bassa disponibilità, ecco. Quindi si può anche scegliere in tutta la platea dell'offerta dei vari tipi di riso.
Vedi, alla bufala in tavola si smascherano le bufale, si imparano nuove cose, si ricevono indicazioni, suggerimenti, consigli. Dottor Zegovesi, che cosa mi dice della pasta allora? Bufale, bufaline?
Non posso più sentire chi dice non si mangia la pasta la sera perché fa ingrassare.
E basta, non se ne può più.
Diciamocela con chiarezza totale. Anche perché poi la cosa comica è che dicono: no, ma allora non mangio la pasta la sera, ma mangio la bistecca col pezzo di pane, che vuol dire mangio fondamentalmente lo stesso frumento. Anzi, peggio, perché un frumento da forno comunque ha un indice glicemico molto più alto di un frumento da pasta. Detto questo, mangiamo tranquillamente la pasta la sera, facciamo nostro quello che dicevamo prima, il motto verdura alla pasta piuttosto che pasta alla verdura, piuttosto che mettiamola in zuppa, mettiamola in brodo, mettiamola in una qualsiasi formulazione che può comunque migliorare l'assimilazione e rendere l'assimilazione comunque più tranquilla. In generale, rassicuriamo chi ci ascolta, il carboidrato la sera non è un problema di famiglia, cioè carboidrato, è un problema di quale carboidrato. È chiaro che se mangio tanto zucchero bianco alla sera, in un momento in cui la mia sensibilità all'insulina è meno efficiente perché muovo meno i muscoli, non va bene. Ma se mangio un carboidrato a giusto carico glicemico, come può essere la pasta bianca cotta bene al dente, spendo anch'io una parola per l'integrale, la pasta integrale ha un altissimo contenuto di fibra e quindi da questo punto di vista può essere un vantaggio in più. Consideriamola comunque una pasta più rustica, quindi io non la considero equiparabile alla pasta bianca, ma la considero come un'aggiunta per certi sughi, per altri sughi l'integrale secondo me non va bene, però usiamola assolutamente e usiamola senza problemi anche alla sera.
Io chiuderei questa nostra contrapposizione, questo nostro duello, ecco, con il decalogo che ho chiesto naturalmente ai nostri amici, al dottor Erzegovesi, alla dottoressa Bacciottini, di prepararci. Dottoressa Bacciottini, torneremo naturalmente anche con il riso, ci sono tante varietà di riso, ci sono tanti colori del riso, ma facciamo un po' un riassunto a beneficio degli amici della bufala in tavola per sottolineare quello che il riso rappresenta come veramente un prodotto che nutre la nostra salute, soddisfa il nostro gusto e rende la nostra dieta piacevole, equilibrata, varia.
Allora, il riso non è uno, ma sono 100.000, conosciamo tante varietà, poi è veramente un cibo planetario, quindi conosciamo tanti metodi per cucinarlo e questo lo rende veramente gustoso in mille modi diversi, con mille abbinamenti diversi, con la carne, col pesce, con le verdure, con i legumi. Poi è un cibo veramente trasversale, va bene dallo svezzamento, pensiamo alle creme di riso fino alla maturità, la minestrina col riso è buonissima anche per i nonni, è meravigliosa, poi è un cibo che va bene per tutti i pasti, dai dolcetti col riso ai risotti oppure ai timballi o il riso bianco di accompagnamento. È facile da digerire, è assolutamente facile da assorbire e da assimilare e poi non contiene il glutine, è una benzina per gli atleti e per chi fa attività fisica. Si completa benissimo con i legumi e diventa così anche un portatore di aminoacidi completi da un punto di vista di apporto proteico. E poi diciamo che oggi come oggi può sostituire anche in un piatto di proteine, può sostituire la fetta del pane, una porzione di riso, va benissimo. E per quanto riguarda invece le preparazioni storiche più pesanti, pensiamo anche al nobilissimo risotto alla milanese che è fatto naturalmente con dei grassi animali, eccetera, così basta ridurne la porzione a metà.
Ecco, perché è un problema, è una questione anche di porzioni. Dottor Arzegovesi, andiamo col decalogo della pasta, che ci racconta?
Pronti col decalogo. Allora, 1, 2, 3, 4, primi 4 punti, i 4 grandi ingredienti della pasta. Il tempo, la temperatura, la quantità di acqua e il sale. Quindi vuol dire attenzione ai tempi, la pasta continua a cuocere quando scoliamo, quindi un pochino prima, un paio di minuti. Attenzione alle temperature, non serve il bollore vivace, ma un po' deve muoversi l'acqua, così la pasta cuoce meglio. L'acqua deve essere una quantità, non impazziamo col litro d'acqua per 100 grammi di pasta, che sarebbe l'ideale, ma comunque ci deve essere un'acqua sufficiente a far muovere bene la pasta, così non si attacca. Il sale, per sughi poco sapidi, senza problemi mettiamo i 10 grammi per litro d'acqua di sale, tanto poi la maggioranza del sale se ne va con l'acqua di cottura. 5, 6, 7, l'importanza del grano usato, quindi grani duri di buona qualità. 6, sperimentiamo farine diverse, la pasta al saraceno. Il saraceno secondo me è un cereale eccezionale come antiossidanti e come aminoacidi essenziali. Un po' saraceno, un po' frumento vengono paste eccezionali. 7, proviamo a fare anche paste di legumi, un po' difficili da cuocere ma interessantissime come sapore e come qualità nutrizionali. 8, 9, 10, insaporiamo e divertiamoci ad insaporire la pasta con gusti e consistenze diverse. 8, mettiamola a saltare nella salsa ben calda, 3 minuti prima scolata e poi buttata nel sugo. 9, mettiamo delle spezie o degli aromi nell'acqua di cottura, classicamente l'aglio e il rosmarino nell'acqua di cottura, il timo fresco o la curcuma e il pepe. 10, giochiamo sulle consistenze, mettiamoci un po' di pangrattato, mettiamoci un po' di tarallo sbriciolato, fine, che non lo sapevo, ma l'ho imparato dall'amico che le fa tutte la bufala in tavola.
L'ho copiato da un nostro...
noce sbriciolata.
Magnifico. E allora, pasto riso, che cosa facciamo? Perché adesso è arrivato il momento di scegliere, di cucinare. Votate anche voi, pasta o riso? Quale dei due preferite? Non dobbiamo avere comunque preferenze, dobbiamo utilizzarle entrambe nella nostra dieta, che è una dieta che, come sempre, rimanda alla dieta mediterranea, una dieta che fa bene al gusto, fa bene alla nostra salute, fa bene al clima, fa bene all'ambiente. Dottore Arzegovesi, grazie. Dottoressa Bacciottini, grazie per essere state con noi. Adesso io non so se mangiare pasta o riso. Beh, una volta la pasta e l'altra il riso. Che dite?
Esatto. Alternare.
Alternare. Dottore Arzegovesi, grazie. Alterneremo.
Ma grazie a voi.
Buona giornata, buona domenica. E noi restiamo insieme, perché intanto che voi scegliete, ditemi che cosa state mangiando, che cosa state preparando. E poi di solito vi tenete il piatto di pasta, il piatto di riso in brodo, oppure magari nella zuppa per la sera o per il pranzo. Scrivetemi e intanto io resto qua ad aspettarvi.
La bufala in tavola.
Ci tornati insieme. Intanto mi avete scritto che cosa state preparando, pasta o riso? Beh, insomma, abbiamo capito da quanto ci hanno raccontato la dottoressa Bacciottini e il dottor Arzegovesi che sia la pasta sia il riso vanno integrati, vanno consumati con grande piacere, equilibrio, gusto nella nostra dieta. Non preferiamo uno o l'altro, se ci piacciono possiamo mangiare entrambe. L'importante però è scegliere bene, ma mangiare con consapevolezza. E di consapevolezza parliamo con un grande amico della nostra trasmissione. In linea con noi abbiamo questa domenica il piacere di avere Daniel Lumera. Daniel, ciao!
Buongiorno a tutti, ciao Nicoletta.
Grande esperto nell'area delle scienze, del benessere, della qualità della vita, scrittore, riferimento internazionale nel campo della meditazione. Daniel, consapevolezza. Cosa vuol dire mangiare con consapevolezza?
Allora, quando ci avviciniamo al cibo con consapevolezza e mangiamo con presenza, l'esperienza del cibo, del mangiare, assume tutto un altro valore, tutto un altro significato. Ma quello che è interessante è vedere i benefici del mangiare consapevolmente. Sono moltissimi in effetti e la scienza ha fatto degli studi estremamente interessanti. Gli studi hanno riportato che noi possiamo ridurre il disagio fisiologico, quale per esempio depressione. Anzi, è incredibile questa connessione tra mondo emozionale e mondo alimentare. Dicevo, depressione, ansia, stress, ma anche disturbi alimentari molto gravi, tra cui anoressia e bulimia, e anche la fame nervosa. Quindi, per trasformare l'atto di mangiare, ma attenzione anche di cucinare, in una meditazione, e questo è bellissimo, sono necessari tre elementi fondamentali. Il primo elemento è l'intensa e passionale presenza nell'atto che si compie, e questa è una cosa che la grandissima maggioranza degli esseri umani ha perso, purtroppo. Due, la consapevolezza di se stessi mentre si cucina o mentre si mangia. E terzo è la consapevolezza della bellezza del cibo e del miracolo della nutrizione, che anche questo diamo per scontato. Quindi si tratta di fare un salto nel tempo, sostanzialmente all'epoca dei miei nonni o dei tuoi nonni o dei bisnonni, perché fino a qualche decennio fa questi valori si alimentavano spontaneamente. Quindi per trasformare l'atto di mangiare, di alimentarsi, ma anche, come dicevo prima, di cucinare in meditazione, occorre tornare alle nostre radici, alle nostre origini. E questo cambio di paradigma esterno è un riflesso sul nostro mondo interiore, non solo in termini fisiologici e biologici, ma anche in termini emozionali e mentali. A me piace dire che ci sono sei virtù essenziali da applicare per trasformare appunto l'alimentazione in consapevolezza. Il primo è l'ascolto. Prima di tutto, cucinare e mangiare è un momento in cui possiamo concederci davvero il piacere di ascoltarci e gustare pienamente l'esperienza. Il secondo è la lentezza, che in un'epoca di stress è un lusso che abbiamo, dal mio punto di vista, il dovere di coltivare e di godere. Ancora di più in un momento in cui lo stress è esacerbato dal periodo, no, che stiamo attraversando. Diventa importantissimo quindi portare attenzione e presenza nei piccoli gesti quotidiani. Quindi proviamo a goderci un pasto senza preoccuparci del tempo, questo è un lusso davvero, che passa lasciando l'elenco delle cose fuori dalla porta della cucina. Gli altri elementi sono rilassatezza, presenza, tranquillità e anche imperturbabilità, cioè prendiamoci il tempo per masticare, che non è scontato, masticare consapevolmente, senza televisione, senza distrazioni, senza rabbia, lasciando da parte le preoccupazioni. E in questo caso, con questo tipo di attenzione e concentrazione, noi riusciamo a trasformare la pratica di alimentazione è una pratica di meditazione, con tantissimi risultati a livello di salute.
Ecco, mangiare, Daniel, con consapevolezza, in che modo aiuta la salute? Ad esempio, sappiamo che quello che mangiamo, anche solamente masticando più lentamente, rende la digestione più facile. Ma aiuta solo la salute del corpo o i suoi effetti si ripercuotono? In parte l'hai già anticipato, anche sul benessere emotivo e psicologico.
C'è una stretta relazione. Innanzitutto l'impatto principale, l'hai appena detto, è sul senso di sazietà e sulla buona digestione. Quindi attenzione, non è una pratica superficiale, qualcosa che ha un riscontro immediato e diretto sul nostro peso corporeo. C'è una grande differenza.
Sai che non è facile però, Daniel, masticare lentamente?
Assolutamente, è una cosa, innanzitutto non siamo abituati, quindi bisogna trasformarla in una corretta abitudine, ma per masticare lentamente bisogna innanzitutto portare l'attenzione, questo è un consiglio semplice che posso dare, al gusto del cibo, e quindi questo necessariamente ci fa scartare tutto il cibo spazzatura, il cibo ultraprocessato, e ritornare ai sapori naturali. Questo è un aspetto bello ed interessante. E c'è una grande differenza tra la dieta che consiste nel mangiare consapevolmente, nella mindful eating, o nelle altre diete più popolari, perché invece di concentrarci sulla limitazione delle calorie, invece l'alimentazione consapevole suggerisce un modo per migliorare la naturale capacità del corpo di controllare il comportamento alimentare. Questo è affascinante, perché incoraggiamo la consapevolezza degli stati emotivi e dei segnali fisiologici. C'è un ponte, no, tra emotività e alimentazione. L'alimentazione consapevole aumenta la capacità di riconoscere e rispondere ai normali segnali di pienezza che normalmente ignoriamo e buttiamo giù tutto quanto. Quindi, se dovessi farti un breve elenco degli effetti collaterali benefici sulla salute di un'alimentazione, del mangiare, del masticare consapevolmente, sicuramente ha un impatto sullo stress, come hai detto tu, favorisce la digestione, riduce le calorie in ingresso, perché si tende a mangiare meno. Quando mangiamo in questo modo abbiamo bisogno di mangiare meno, quindi perdiamo peso, eliminiamo quasi completamente nel tempo la fame nervosa e invertiamo, cioè non è più il cibo che è controllato dalle emozioni, ma è la nostra consapevolezza che controlla il cibo. E vorrei ricordare anche una ricerca molto affascinante degli Stati Uniti, che ha dimostrato che bastano 6 settimane di applicazione di un programma di mindful eating. Lo studio era stato fatto in un gruppo di donne obese, non solo per aumentare la consapevolezza relativa all'atto del mangiare e per quindi diminuire significativamente il peso, ma aveva un effetto enorme anche sulla fame compulsiva, sui sintomi depressivi, sullo stress e anche sulla diminuzione della proteina C reattiva, che è una proteina che viene rilevata nel sangue ed è prodotta dal fegato, fa parte delle proteine cosiddette proteine di fase acuta, cioè un gruppo di proteine sintetizzate quando c'è uno stato di infiammazione. Esattamente, quindi è una stretta relazione tra alimentazione consapevole, controllo del peso corporeo, ma anche equilibrio emozionale e presenza e lucidità mentale, quindi è un qualcosa che fa molto molto bene.
A volte, Daniel, noi mangiamo per riempire dei vuoti, per mettere a tacere magari delle emozioni, si parla ad esempio di fame nervosa, ben diversa dalla fame vera.
Possiamo riconoscere la fame nervosa dalla fame vera. Innanzitutto, per me è stato molto stimolante comprendere che la fame nervosa ha origine, per molti studi, in età infantile, in seguito a un atteggiamento sbagliato, anche se di cura e di amore, da parte dei nostri genitori, che ci danno il cibo quando vogliono evitare che noi piangiamo, facciamo i capricci. Mm-hmm. No? E quindi questa ricompensa per qualche buona azione, per smettere di piangere, crea in noi un meccanismo perverso. Quindi in questo modo è probabile che il bambino crescerà sviluppando un'abitudine a reagire alle emozioni attraverso il cibo e quindi l'incapacità di riconoscere la fame vera, che è quella fisiologica, dalla fame nervosa. Questa è proprio un'educazione che riceviamo. La fase nervosa non è sperimentabile però solo da chi vive seri problemi psicologici, stiamo parlando di bulimia, ma anche è un prodotto degli stress quotidiani, delle tensioni accumulate dopo una giornata lavorativa, che per esempio questo periodo della pandemia del Covid-19 ha portato centinaia di migliaia di persone a reagire agli stati di ansia, insonnia, stress attraverso l'emotional eating, cioè ci mangiamo letteralmente le nostre emozioni. E questa è una strategia che può provocare delle conseguenze importanti nello stato di salute, a cominciare dall'aumento di peso e il peggioramento generale soprattutto del profilo cardiovascolare. Questo lo sostiene anche la Società Italiana di Nutrizione Umana. Quindi, però, ricordiamoci, mangiamo anche per noi. In questo caso il cibo rappresenta un momento per interrompere un'attività noiosa, o ancora il cibo può essere un compagno con cui condividere la solitudine. Alcuni lo utilizzano per l'ansia, altri gli alimenti ricchi di zucchero per compensazione di situazioni del malessere. Però cosa fare, ad esempio, per gestire la fame nervosa e come la riconosciamo? Allora, innanzitutto, per riconoscere la fame nervosa e separarla da quella fisiologica, bisogna imparare ad ascoltare il corpo, perché la vera fame si manifesta con un brontolio a livello dello stomaco e invece la fame nervosa non corrisponde a delle sensazioni fisiche, ma si manifesta come un bisogno compulsivo urgente, anche subito dopo aver consumato un pasto. Io posso avere un desiderio di zucchero, ma non è fame, siamo sazi ma tendiamo a mangiare voracemente anche senza masticare. Io dico che a volte si beve il cibo, non si mangia, perché abbiamo necessità anche di non sentire il sapore di ciò che stiamo assumendo. E vorrei consigliare una pratica che a me che con me funziona moltissimo, è uno stratagemma che adotto.
Mi piace.
Allora, è questo. Quando abbiamo un impulso alla fame, per discernere tra fame nervosa e fame fisiologica, io faccio questo: bevo prima un bicchiere d'acqua, possibilmente tiepido, e faccio, dopo che l'ho bevuto, dopo che l'ho sorseggiato, faccio 3 respiri profondi in modo da calmarmi e poi verifico se lo stimolo è uguale a prima. Se lo stimolo non è uguale a prima, allora vuol dire che non si tratta di fame fisiologica.
Ci puoi dare solamente, Daniel, un suggerimento per iniziare?
Il suggerimento per iniziare è quello di prendervi una giornata, possibilmente nel fine settimana, e godervi un pasto dalla spesa, facendola possibilmente a chilometri zero, comunque sia scegliendo un cibo buono che vi metta l'allegria, anche con i colori. È molto importante associare il colore al cibo, un cibo che vi piace, che sia una coccola, una cura, un atto di gentilezza. Quindi dalla spesa cucinate con la musica, mettetevi Mozart, Bach, mettetevi una musica che vi piace particolarmente.
Gli ABBA.
gabba e danzate.
A seconda, no? Della ricetta, no? Ta, 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 ta.
Esattamente.
Sì, mi piace.
E poi godetevi il pasto profondamente, in silenzio, gustandovi voi stessi attraverso il pasto.
Grazie, grazie di cuore e di gusto, direi, a Daniel Lumera per essere stato con noi. Ci sentiamo prestissimo, buona domenica. Grazie. Daniel, pasta o riso tu?
Tutte e due, grazie.
Buona giornata, un abbraccio. Beh, bisogna anche imparare a non sprecare. Di questo parliamo tra poco con Lisa Casali, che ci sta raggiungendo, esperta di ambiente, blogger e autrice di numerosi libri di cui abbiamo parlato. Vi aspetto, state lì, anzi fate un po' posto, perché arriva Lisa Casali.
Abbiamo trovato un pozzo in cui sembra che l'acqua a 3000 anni, come un temporale degli antichi romani, ha caricato la falda acquifera di quel pozzo.
Il cielo fa parte della nostra cultura.
I cani utilizzano molto le informazioni visive, forse molto più dell'olfatto.
Queste sono le voci di Darwin, l'evoluzione della scienza. La trasmissione che vi racconta storie di scienza, di tecnologia e di innovazione.
Sono 1000, sono 1 milione. Parliamo di tutto quello che si può raccontare sulla scienza e dintorni.
Con Chiara Albicocco, che sono io, e Federico Pedrocchi, che è lui.
Ci trovate nella sezione podcast originali su www.radio24.it.
In collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.
La bufala in tavola.
Sono davvero felice che alla bufala in tavola torni un'amica, che tra l'altro gli amici ci aiutano sempre. La nostra amica di oggi ci aiuta a imparare a non sprecare, a fare attenzione a non sprecare. È tornata a trovarci Lisa Casali, come vi avevo anticipato, esperta di ambiente, blogger. Lisa, ciao!
Ciao, buongiorno!
Allora, senti Lisa, pasto riso? Che ti preparo?
Devo dire che è dura la scelta, perché io sono una grandissima appassionata di entrambi. Il riso lo adoro integrale e la pasta, devo dire, in tutti i modi possibili. Quindi
se
quello che prepari mi fai contenta.
Brava, allora sei proprio l'invitato ideale. E Lisa, oggi, perché lo sai che i nostri amici, quelli per cui aggiungiamo un posto a tavola, la tavola della bufala in tavola, ci portano sempre qualche cosa di buono, di utile. Con te impariamo a fare attenzione a quello che acquistiamo, ma anche a come e a quando lo consumiamo, per evitare di sprecare.
Sì,
perché questo è il gioco. Tra l'altro io voglio ricordare alle amiche, anche agli amici che ci stanno ascoltando, il tuo libro di cui abbiamo parlato. È davvero un libro su cui si trovano tantissime indicazioni, suggerimenti, consigli. Io ho imparato un sacco di cose, il grande libro delle bucce. Allora, Lisa, guidaci tu. Cosa dobbiamo fare? Quali sono le priorità per consumare frutta e verdura riducendo al minimo gli sprechi?
Sì, immaginiamo appunto di essere riusciti a portarci a casa una bellissima spesa, ad esempio di frutta e di verdura di alta qualità, magari appunto di stagione, magari prodotta anche da agricoltori della nostra zona. La portiamo a casa, ecco, poi spesso si fanno errori nel modo in cui si utilizza questa frutta e verdura. Ad esempio, si aspettano troppi giorni prima di consumare un alimento. O si aspetta quando comincia ad appassire le foglie, a diventare un po' raggrinzite,
sì, quando è proprio svenuto, dice: guarda, devo mettere da qualche parte questo cavolo nero, perché guarda, non si ripiglia, ecco.
Quindi insomma, l'ideale sarebbe fare almeno una pianificazione di massima di utilizzo della nostra spesa nell'arco di una settimana. Ecco, quindi idealmente dopo 7 giorni dovremmo aver consumato tutto quello che abbiamo acquistato, se no significa che avevamo comprato troppo rispetto al nostro fabbisogno. Quindi evitiamo di tenere le cose in frigorifero davvero per 10 giorni o di più. Che cosa consumare per primo? La cosa assolutamente da cui dare la priorità sono gli ortaggi a foglia verde, quindi non solo l'insalata ma anche gli spinaci, le bietole, la cicoria, perché gli ortaggi a foglia verde sono quelli più facilmente deperibili, non solo visivamente, quindi a livello estetico, ma anche perché il loro contenuto di folati si riduce drasticamente per ogni giorno passato in frigorifero. Ecco. Pensa che dopo 3 giorni si è ridotto già del 70%, dopo 5 non c'è più niente. Quindi gli ortaggi a foglia verde dovremmo consumarli subito, idealmente, insomma, se non il giorno stesso, il giorno dopo che abbiamo fatto la spesa. E poi, insomma, a seguire ci sono altri ortaggi delicati che perdono tante vitamine, quindi per ogni ora, ogni giorno passato in frigorifero. Ad esempio il cavolfiore, il broccolo, ma anche i carciofi o gli asparagi quando saranno di stagione. Quindi diciamo che il giorno 2 magari dedichiamolo a questi ortaggi. E poi, insomma, a seguire consumiamo il giorno successivo gli altri ortaggi che sono un pochino più resistenti, come ad esempio il porro, il finocchio. E l'ideale è tenere per ultimo, proprio per l'ultimo giorno, quegli ortaggi un po' più resistenti, ecco, se non li abbiamo consumati prima, come ad esempio le carote, il sedano rapa, il cavolo rapa, le rape in generale o le patate.
Insomma. Ecco, proprio le radici. Quando siamo arrivati lì vuol dire che è l'ora di andare a fare la spesa. Questo è un segnale. Quando vedete che in tavola compaiono carote, patate o sedano rapa, vuol dire che, insomma, qua è l'ora di organizzarsi e di tornare al mercato. Lisa, nel tuo libro tu insegni anche a sfruttare e a preparare parti delle verdure che solitamente finiscono in pattumiere, che invece sono buonissime e ricchissime.
Sì, assolutamente. Quindi, insomma, questo consiglio che vi ho appena dato di priorità nell'utilizzo della spesa dovrebbe idealmente comprendere anche queste parti che solitamente scartiamo. Ad esempio, il cavolfiore, che è composto in realtà da due parti, ha tutte le foglie esterne che sono molto più vicine, molto più simili ad esempio alle coste delle bietole, sì, piuttosto che alle cime del cavolfiore, che hanno una consistenza completamente diversa. Ecco, ad esempio le foglie esterne del cavolfiore, l'ideale sarebbe consumarle all'inizio, quando consumiamo ad esempio anche tutti gli ortaggi a foglia verde, mentre il cavolfiore lo possiamo consumare il giorno dopo. Le foglie esterne del cavolfiore sono ricchissime di folati, come appunto le bietole, come gli ortaggi a foglia verde. E il mio consiglio, per esempio, è quello di farsi per esempio una pasta, visto che parlavamo anche di pasta prima. Quindi la ricetta, insomma, famosa e popolare con cui si preparano ad esempio le orecchiette con le cime di rapa, il mio consiglio è di adattarla e provarla proprio con le foglie esterne del cavolfiore. È un classico, ad esempio, di casa mia la facciamo spessissimo, mentre poi le cime vere e proprie del cavolfiore le usiamo il giorno dopo, a volte anche per un couscous a freddo.
Certo.
Le grattugiamo, le condiamo con l'olio, con il limone.
Anche grattugiate crude sono magnifiche.
Sì.
Scusa, io mi concentro un po' sul gambo, perché tu hai citato i broccoli, ad esempio, no? Anche il gambo del broccolo è prezioso, però solitamente noi lo eliminiamo, prendiamo la parte solamente del broccolo e il gambo ce lo dimentichiamo. Rivalutiamo i gambi, oltre
sì,
che...
Il gambo del broccolo, tra l'altro, è abbastanza resistente, per cui possiamo tenercelo... Siamo per il penultimo giorno, tornando alla nostra lista delle priorità, quindi consumare per prime le cime del broccolo e poi prendiamo il gambo. Il gambo solitamente ha una bella consistenza compatta, per cui per esempio si può prestare a tantissime preparazioni, anche ad esempio tagliato molto sottile, ci si può fare un carpaccio. Oppure se avete la spiralizzatrice addirittura fare degli spaghetti di gambo di broccolo.
Ma fantastico!
A crudo.
A crudo, perché è ricco di antiossidanti, vero?
Sì, assolutamente, è ricchissimo di vitamine, di antiossidanti. E lo preparo ad esempio come si fanno... come si fa ad esempio a Roma con la cime delle punte della cicoria e le acciughe.
Buonissimo, le puntarelle.
Le puntarelle, assolutamente.
Sai che io le adoro, le puntarelle. Sono quasi diventata brava e riesco quasi ad arricciarle, ma non come si mangiano a Roma. Le mie sono un mezzo riccio. Senti, stiamo per salutarci, dobbiamo alzarci dalla tavola della bufala in tavola. Dammi un suggerimento, una chicca per la frutta. Poi torneremo naturalmente con te su questo tema. Proprio per abbiamo parlato di verdura, parliamo anche di frutta. Un suggerimento.
Sì. C'è un frutto che in questo periodo è molto consumato, ma se ne scarta davvero tanto, ed è l'arancia. e viene usato prevalentemente per preparare la spremuta. Ecco, purtroppo in tutta quella buccia che scartiamo c'è un preziosissimo antiossidante, poi da parte della famiglia dei bioflavonoidi, che è l'esperidina, che si trova praticamente solo nella buccia dell'arancia, in particolare nell'albedo.
Sì, che è la parte bianchina, scusami.
È provare a usare anche questa buccia. Ecco, è importante che siano arance non trattate, ovviamente. La buccia dell'arancia si può comunque usare anche, per esempio, in prodotti per la pulizia della casa, fare anche prodotti per la bellezza, ma il mio consiglio, ad esempio, è farne un plum cake, quindi usare la buccia dell'arancia frullata per fare, ad esempio, delle torte per la colazione. Ne basta ovviamente poca, il resto la possiamo surgelare, oppure farne essiccarla e farne una polvere. Una polvere che aggiungerà un aroma di agrumi, anche a un secondo di carne vegetariano, quindi quella punta un po' agrumata, molto aromatica, che è molto piacevole.
Grazie.
Grazie a voi.
Grazie a Gianmarco Ferronati in regia alla parte tecnica. E mi piace molto anche lui, come mi piace molto e so che piace anche molto a voi Laura Vanossi, che è in assistenza in redazione. E se vi fa piacere, se vi piace, l'Anico torna domani alle 6:15, subito dopo il GR di apertura, per cominciare insieme a voi la settimana. Buona domenica.